Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki.
Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Europe in my backyard.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buongiorno al mio collega sodale Luca Martinelli.
Ciao Marco.
Ciao Luca, che insieme a me indaga su come i soldi della Commissione Europea vengono spesi qui in Lombardia.
In particolare quelli della politica di coesione, ricordiamolo.
Assolutamente sì, quelli della politica di coesione europea, che ha lo scopo di armonizzare tra le varie regioni d'Europa la ricchezza, la qualità della vita e tutto quello che comporta il nostro vivere quotidiano. Come forse avete, come sapete, come la sigla rende evidente, questa è una inchiesta radiofonica a livello europeo. Altre 5 radio oltre a noi stanno facendo lo stesso lavoro. E noi abbiamo scelto 20 progetti, 20 sono le trasmissioni, quindi un racconto a trasmissione, e questa puntata l'abbiamo dedicata alle scuole della città metropolitana milanese, significa 156 scuole, tutte superiori, quindi licei, istituti tecnici, scuole professionali, che vengono gestiti direttamente dalla città metropolitana, che ha utilizzato i fondi di coesione per
ristrutturare e efficientare dal punto di vista energetico gli edifici.
Esattamente, proprio così. E entrare nel merito del progetto ha comportato l'invito della dottoressa Maria Cristina Pinoschi, che è la direttrice dell'area infrastrutture della città metropolitana di Milano.
Ascoltiamola.
Abbiamo in linea la dottoressa Maria Cristina Pinoschi, direttrice dell'area infrastrutture della città metropolitana di Milano. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, come lei sa, stiamo parlando del progetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale. Quindi ci sono due filoni: uno è quello di restaurare muri che altrimenti cadrebbero, e l'altro filone è quello dell'attenzione e quindi della scelta di materiale a basso impatto ambientale. Quindi c'è, come dire, un'attenzione anche di ecocompatibilità.
Del resto in tutto quel piano.
Il costo complessivo è di 24 milioni e 500 mila euro.
Quindi solo una parte dei finanziamenti, perché noi in realtà abbiamo ricevuto 147 milioni, ricevuti e candidati, diciamo. Però è un primo finanziamento.
Certo, questo è un primo finanziamento perché la trasmissione si limita a dar conto di come sono stati spesi i soldi della politica di coesione europea, quindi i soldi del fondo di coesione europeo, sì. E riguarda, credo, le scuole, forse non soltanto, della città metropolitana, che, se non sbaglio, dottoressa, la città metropolitana ha competenze sulle scuole superiori.
Sì, sulle scuole superiori. Quindi licei, istituti tecnici, ragionerie e professionali di Stato. Nel complesso sono 156 edifici e 108 autonomie scolastiche.
Senta, devo ringraziarla anche perché la voce rende evidente un suo stato di salute non ottimale, e tutto ciò nonostante ci ha permesso di chiamarla, quindi grazie due volte.
No, si figura.
Ecco, gli interventi di manutenzione come si possono intendere? Sono sulle strutture murarie?
Allora, sono interventi di vario tipo, perché lei sa che la maggior parte del nostro patrimonio di edifici scolastici ha più di 70 anni. Quindi noi paghiamo una vetustà degli edifici, accompagnata dal fatto che per anni è stato difficile fare una manutenzione. Quindi interveniamo robustamente anche su parti infrastrutturali importanti, quali telai, quali i soffitti, quali i controsoffitti e tutte le cose.
Infissi e quant'altro, certo.
Infissi e cose. In particolare il discorso degli infissi e il discorso dei cappotti, anche a mente il contenimento, diciamo, l'efficienza energetica e anche il fatto di risparmiare da un punto di vista dell'uso dell'energia, cosa che in questo periodo risulta particolarmente ad hoc.
Certo, certo.
Quindi interventi abbastanza robusti che da soli non permetterebbero di fare molto, perché se lei pensa che un intervento sulla scuola sono in genere 5, 6, 8 milioni di euro. Abbiamo appena candidato una delle nostre scuole per essere rifatta per oltre 24 milioni di euro con un PNRR, e quindi sono sempre interventi piuttosto robusti, però sono dovuti perché abbiamo una popolazione scolastica estremamente consistente e qualcuna delle nostre scuole più grossa di un comune dell'area metropolitana.
Accidenti.
Quindi abbiamo delle scuole da 4.000-5.000 studenti, ancora di Corsico.
Certo.
E queste scuole qui sono scuole che sono delle cittadelle a tutti gli effetti, con un mondo del lavoro che si incrocia con quello degli studenti, e quindi c'è anche un dovere di attenzione proprio per tutto quel microcosmo che è molto importante, ecco.
Certamente. Questi interventi, come si diceva, sono stati realizzati anche grazie, non solo, ai fondi strutturali che vengono dalla politica di coesione europea. Ma la città metropolitana è organizzata, diciamo, ha al suo interno una struttura per gestire questi fondi, perché significa fare un progetto, presentare un progetto, soprattutto serve e significa poi rendicontare le spese effettuate.
Sì, nel senso che ha una struttura, nel senso c'è un settore che si chiama proprio programmazione edilizia scolastica, che si occupa specificatamente di questi interventi, e naturalmente è un settore importantissimo, perché la città metropolitana è spesso conosciuta per le scuole e anche per le strade, sono i due elementi, diciamo, un po' che hanno sempre caratterizzato la città metropolitana. Sulle scuole bisogna pensare a un mix di interventi, perché diciamo le necessità sono elevate, e quindi stiamo anche procedendo con accordi, ad esempio con la Lombarda e con delle strutture, l'ordine degli ingegneri e altri soggetti che sono interessati, perché dobbiamo assolutamente alzare l'asticella delle performance sulle scuole. Cioè, per ora con pochi fondi siamo riusciti a intervenire sui guasti, quindi si rompeva una cosa e si interveniva.
Certo.
Adesso invece c'è bisogno di fare della manutenzione predittiva che eviti l'annoso problema delle caldaie che non funzionano quando si devono accendere. Dei soffitti che appena piove si inondino le scuole, insomma tutte quelle sgradevolezze che certamente non ci fanno né onore ma neanche ci piacciono.
No, direi di no. E per portare, per ovviare e per intervenire, voi vi appoggiate a una serie di aziende esterne, perché vedo qui nella scheda del progetto che beneficiario e attuatore è la città metropolitana di Milano, beneficiario è la città metropolitana di Milano, i realizzatori sono aziende private di costruzione,
certo.
No?
Sì, sono, vabbè, è un progetto normale che si muove con le leggi che ci sono sugli appalti, quindi si fanno i progetti che a volte sono fatti internamente, ma ormai più spesso sono fatti esternamente, si affidano attraverso una gara pubblica la progettazione e poi sempre attraverso una gara pubblica, secondo il codice degli appalti, si fanno le aggiudicazioni.
Voi siete responsabili dal punto di vista della buona realizzazione, giusto? Siete un po', come dire, la direzione lavori, la responsabilità del progetto è vostra.
Sì, il RUP è la città metropolitana, sì. Responsabile unico del procedimento, la direzione dei lavori. A volte viene data anche questo
esterno a dei tecnici.
Questione di numerosità di interventi che abbiamo e per le professionalità che si devono esprimere, insomma, bisogna.
Certo, lei diceva sono 126 le scuole che voi
156,
gestite. 156 sì. Le scuole che voi gestite, non sono poche.
Edifici, 108 autonomie e 120.000 studenti, quindi non pochi.
Non pochi.
Siamo l'unica realtà in Italia, mi dicono, in incremento. Perché i genitori, anche fuori dalla regione, ritengono che Milano, soprattutto la città, diano un sistema di opportunità più valido per i propri figli, al di là della didattica, che è certamente molto buona, anche da un punto di vista della qualità delle, diciamo, delle frequentazioni, ecco, mettiamola così.
Certo, certo. Senta, io, a meno che lei non voglia dirmi cose che mi sono dimenticato di chiederle, io la ringrazierei anche perché credo che lei stia facendo davvero molti sforzi a parlare con noi.
Sì, purtroppo sì, spero che mi passi presto.
Noi glielo auguriamo. Allora, grazie.
Grazie a lei.
Grazie, dottoressa. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.
L'Italia riceverà nei prossimi 7 anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
Sembra strano anche a me, sono ancora qui a difendermi e non è mica facile. Hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti e non è mica facile. Hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andare via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andare via, non lasciare che sia una canzone d'amore buttata via. Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi e non è mica facile. Hai ragione sempre te e io devo riconoscermi, ma non è possibile senza di te. We'll
L'Europa finanzia progetti per uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile.
Siamo in linea con Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano e anche membro del Comitato delle Regioni. Buongiorno assessora.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Il Comitato delle Regioni si organizza poi in commissioni e lei è parte, fa parte della commissione dell'ENVE.
Diciamo, il Comitato delle Regioni è organizzato un po' come i lavori del Parlamento ed effettivamente, Parlamento europeo, ed effettivamente offre un supporto sui pareri che devono essere espressi rispetto alle decisioni che la Commissione europea prende. E lo fa attraverso il lavoro di alcune commissioni. Una di queste, l'ENVE, si occupa dei temi della sostenibilità, del Green Deal, della transizione ecologica, dell'impatto climatico, di tutte le politiche energetiche e anche, diciamo, del sostegno della politica blu e dell'economia blu e dell'economia verde.
Milano e la regione Lombardia sono parte di una rete europea per la messa in comune delle buone pratiche che vengono realizzate nei diversi paesi dell'Unione per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.
Esatto, e io credo che lo stiamo giocando bene questo ruolo, molto più che in passato. Io credo che però dobbiamo fare ancora di più, nel senso che le politiche che il Green Deal ha lanciato e che riguardano appunto transizione energetica, miglioramento delle performance, sostegno alle politiche ambientali contro gli effetti del cambiamento climatico e sostiene. La cosa che a me interessa dire è che il Comitato delle Regioni ha questo obiettivo, quello di avvicinare le politiche europee ai luoghi più prossimi ai cittadini e dove si possono realizzare queste politiche, quindi comuni, realtà regionali, province, città metropolitane. Cioè questa idea che il Green Deal cammina, se cammina localmente e ha questa famosa dizione che in Europa viene utilizzata molto, che è Green Deal going local, cioè le politiche verdi camminano sui territori, è secondo me una cosa molto interessante e fa un'operazione che è quella di far conoscere all'Europa le politiche che vengono fatte localmente e territorialmente. Noi abbiamo molte cose da dire in questa direzione. E dall'altra parte far conoscere localmente le politiche e le possibilità di finanziamento, come se migliorasse le performance locali e contemporaneamente facesse conoscere le politiche europee. E raggiunge anche un aspetto per me determinante, quasi culturalmente determinante, che fa comprendere ai cittadini la bontà di queste politiche, trasforma alcuni comportamenti che migliorano le politiche e le azioni di risparmio energetico, e rende coscienti i cittadini che sostenere quelle politiche è importante. È come se avesse una doppia via, ecco.
Devo dire che mi trovo in perfetta sintonia, visto che il ciclo di questa nostra trasmissione, l'Europa in casa nostra, ha proprio come obiettivo primario quello di portare a conoscenza dei cittadini, direi lombardi, ma oramai con le nuove tecnologie si può andare ovunque, di come i soldi, soprattutto quelli della politica di coesione europea, vengono spesi, nel senso che si può immediatamente rendersi conto che la vita quotidiana di ognuno di noi può sicuramente migliorare. E a questo proposito, noi tra i progetti che abbiamo scelto, ce n'è uno che prevede la manutenzione degli edifici scolastici metropolitani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale. È un progetto che possiamo collegare agli obiettivi del Green Deal europeo?
Assolutamente sì, anzi una delle linee, che peraltro è un parere sostenuto da un relatore italiano che è l'ex presidente della regione Toscana, Rossi, che ha presentato un parere proprio su questo tema relativamente agli investimenti economici per il sostegno degli interventi di ristrutturazione, di miglioramento delle performance energetiche. Svariati decine e centinaia di milioni di euro investiti in questa direzione, perché si ritiene che il miglioramento delle performance energetiche degli edifici pubblici, e le scuole sono primariamente uno di questi, il miglioramento della qualità della vita dentro l'edificio, e quindi la qualità della vita di coloro che lì lavorano, studiano, è uno degli elementi fondanti del Green Deal. E su questo, perché ha la doppia misura, no? Risparmio nel consumo energetico, perché ne miglioro la capacità di mantenimento del calore, del rinfrescamento, e miglioro la condizione di vita di coloro che ci devono lavorare o studiare. Quindi assolutamente sì, e credo anzi che andrebbe proprio spiegato che l'uso di materiali compatibili e sostenibili è un ulteriore sostegno a una politica che va in questa direzione. Ed è veramente molto interessante. Poi io penso che le scuole, poi la città metropolitana ha scuole superiori, quindi i ragazzi e le ragazze possono essere un volano, se opportunamente informati di quello che sta succedendo nella loro scuola, per poter raccontare l'utilità.
Lei lo ha già chiarito nella prima parte, nella prima risposta, ma lo vorrei descrivere meglio. Qual è il rapporto tra il Comitato delle Regioni e la politica di coesione europea?
È proprio, diciamo, l'opinione e i pareri che vengono espressi dalla plenaria, in questo caso dagli oltre 350 componenti che sono rappresentanti delle città, delle regioni, cioè sono sostanzialmente sindaci, assessori, consiglieri, presidenti di regione, che compongono il Comitato delle Regioni, esprimono proprio pareri agli emendamenti, la discussione, il miglioramento del testo, che ha come prima finalità proprio questa di andare verso la coesione. Perché? Perché il legame tra le comunità locali e anche la percezione della difficoltà dell'amministrare localmente, cioè talvolta il governo centrale non si rende conto di quali sono le difficoltà nel governare processi complessi, semplici a volte, ma estremamente ripetitivi e molto complessi da risolvere dal punto di vista amministrativo e nel reperimento dei fondi, che vivono le realtà locali, che vivono gli amministratori locali. Quindi la posizione, riportare a quel livello di valutazione e di utilizzo delle risorse la consapevolezza della Comunità Europea e della Commissione Europea, secondo me ha un ruolo determinante. In più, io penso, questa è una mia opinione, che sempre di più politiche, le politiche sia di sostenibilità, sia di coesione territoriale, sia di miglioramento di rigenerazione urbana, fino ad arrivare a politiche di carattere sociale e financo sanitario, come abbiamo visto negli ultimi due anni, sono molto legate alla vita delle comunità locali, agli amministratori locali, alle città, ai paesi, e non perdere questa dimensione, anzi mantenere la relazione con questa dimensione, secondo me permette di usare meglio i soldi. Lo dico in una maniera semplice, però quanto più è prossimo l'utilizzo del denaro a coloro che ne devono trarre beneficio per politiche, per servizi, per interventi, per finanziamenti, quanto più è prossimo l'uso migliore di queste risorse. Io credo che questi ultimi due anni, il terribile periodo della pandemia, ha reso consapevole di questo tema la più parte della politica, e gli amministratori locali sono stati considerati di più e meglio rispetto a quello che è stato fatto in passato.
E questo lo credo, e peraltro questa vicinanza rende possibile anche che il cittadino normale si renda conto appunto di quanta Europa c'è e di quanto bene è che l'Europa,
esatto,
ci sia.
Esatto, Assessor... io sono molto d'accordo.
Assessora, la ringrazio molto.
Io la ringrazio,
grazie di essere stata con noi.
Grazie davvero, buona giornata.
Arrivederci.
L'Europa casa nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle 16.30.
siamo arrivati al termine anche di questa trasmissione che speriamo vi sia piaciuta e vi abbia interessato. A noi non resta che salutarvi e ricordarvi che questa e le altre trasmissioni delle puntate precedenti potete ascoltarle sul sito di Radio Popolare. Quindi
ciao da Luca Martinelli,
ciao da Marco Di Puma e buon weekend.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.